Ta Enedis.
This is the water. And this is the well. Drink full and descend. The horses, the white of the eyes, and dark within. This is the water, and this is the well. Drink full and descend. The horse is the white of the eyes, and dark within.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traumfabrik, sesta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Traumfabrik. Per la puntata non si sa, ma è la prima del 2019 e la sesta stagione. Fino a qui ci siamo arrivati. Ci arrivano tutti, ci arriviamo anche noi. Per il resto,
Per il resto vi
aggiorneremo più avanti. Ma è anche la trasmissione che non dimentica la storia, che ricorda tutti di ricordare e conoscere la storia in maniera critica e intelligente, perché la storia siamo noi. Ma è anche la trasmissione che, se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è inutile che state lì a battere la testa contro il muro e a darvi dei coglionazzi, perché il film ve lo consigliamo noi, anzi ve lo consiglia Air Director.
Assolutamente no, non consiglio niente, perché è una di quelle sere, terribili sere, che non consiglio a nessuno di voi, soprattutto a quelli deboli di cuore, in cui purtroppo non c'è il nostro regista del cuore, appunto.
Perché salutiamo con tanto affetto, gli mandiamo un abbraccio.
Il povero Lupus, purtroppo deve partire, purtroppo deve andare lontano, quasi al confine deve andare.
Ma a proposito di confine, lo vogliamo dire che questa, comunque, da 3 minuti a questa parte non è una serata come le altre, perché 3 minuti fa fuori onda si parlava di cose importanti. Andiamo avanti.
Comunque sto condividendo, è l'unica cosa che farò questa sera, a parte non far partire la musica di sottofondo. Vedete cosa succede? Uno si distrae un attimo, non c'era musica di sottofondo. Sulla nostra pagina Facebook potete vedere lo streaming, che potreste vedere meglio sulla pagina di Radiofonica, però visto che siamo campanilisti ci portiamo avanti.
Questa
tra
sera
l'altro
è tutto spento di là.
C'è un qualcuno che ci chiede il link per vedere, eccetera, un tale Andrea Fioravanti, quindi io inizierei a salutarlo, abbracciarlo e dirgli: vieni sulla pagina del Bar Traumfabrik, perché stiamo per mettere, tra l'altro, questa che puntata è?
Non si sa, è la prima del 2019.
La puntata numero
in assoluto non si sa. Relativamente al 2019 è la numero 1.
Un discorso che i ranghi ridotti sono per andare incontro al nostro pubblico, per riabituarlo alla nostra presenza. E quindi siamo in numero limitato. Manca anche un'altra persona che di solito è qui in veste semiseria, che è Daniele Pampanelli, alias. No, solo Daniele Pampanelli, niente alias, dai.
Comunque non ci diamo tante alias. Andiamo a fare una.
Andiamo a dire che non c'è neanche il box office. Ma questo no, volevamo dire.
Me lo sono,
Giacomo,
me lo sono completamente dimenticato.
Perché tu di solito recuperi.
No, facciamo, aspetta, non ero pronto, pensavo che.
Mentre lui prepara il box office, facciamo una grosso modo una scaletta della serata. Di che film parleremo?
È una scaletta vivente, l'abbiamo qui. Appena digerisce il popcorn può parlare.
Che cosa succederà questa sera in questa puntata?
In questa puntata parleremo del ritorno di Sly sul grande schermo con Creed 2. Avremo un ospite d'eccezione al telefono, che non vi sveliamo chi è, lo saprete fra qualche minuto. Parleremo di altri film in sala, che sono Glass, il nuovo film di Shyamalan che chiude la trilogia,
e poi
della favorita,
e poi
degli Oscar, nomination.
No, questi tre, voglio fermarmi su questi tre, perché ieri sera
non si parla, scusa, anche di un po' di cinema da recuperare, che c'è stato.
Però sicuramente su questi tre voglio dare un dato. Ieri sera al cinema, giovedì,
arrivano gli ospiti,
giovedì 24 gennaio, uscivano in sala. Uscivano in sala dei film nuovi. I primi tre della classifica al box office sono appunto Creed 2, il sequel del fortunatissimo spin-off della serie meravigliosa che tutti ricordiamo come Rocky Balboa, quel che sia, che ieri sera ha incassato 640.000 euro e ha fatto quasi 100.000 presenze. Secondo in classifica ancora Glass, in sala da tanto, ieri sera ha fatto 102.000 euro. Terzo in classifica La Favorita, che ieri sera ha incassato 81.000 euro.
Per dire che siamo sul pezzo sempre.
Assolutamente sì. Mandiamo un pezzo.
Ha detto, però ditemi. Di, cioè,
mandiamo un pezzo Atmosfera Creed.
Oh, ok.
Esatto,
ce l'ho.
Una roba pesante.
Da Creed ce l'ho. È quello che non si sentiva prima perché era compresso male. Quindi lo metto diretto da YouTube.
Facciamo... Sì, però aspetta. Però prima di metterlo, finiamo la scaletta. Perché non abbiamo detto. Perché sennò chi ci ascolta poi se ne va. Perché di che è film vero, da recuperare vero. Dobbiamo anche parlare.
Quella è una sorpresa, ci sarà un blocco dedicato a questo. Avremo le nostre solite rubriche, anche il cinema di oggi 8 che tutti reclamano.
Noi ci siamo, noi ci siamo. Vabbè.
Vamos. Comunque.
E come direbbe il nostro amico Sly? Adriano! Mike Wilmer.
Vabbè. I pray for y'all, you know the tables turn. I buy a tablecloth, I got it off the ground, and now it's straight to Mars. Shout out to the pilots that died taking off. The crime rate evolved, but I'll take the charge. I try to obey the law, on Fridays it's hard. Vibrating floors from my groundbreaking bars. The crowd gave applause, then the clouds gave us stars. When all faith is lost, you just gotta save the thoughts. Can't let us down, pause, fast forward, play record. Isolate the cross, hope you make it straight across. To make it safe across, we leave who we should take across. And when the day get dark, that's when the fire start. They crying, amen, amen, third time's a charm. Brenda's got a baby, I pray it's not my baby. Say it's not my baby, and my response is amen. Visto il prof?
Allora, mentre Simone Smith ovviamente chiacchiera, volevo dire che questo pezzo è della colonna sonora di Creed 2, si intitola Amen, ovvero preghiera pre-fight, ovvero prima del combattimento, e avrete forse sentito che c'era una compressione strana, soprattutto nel primo pezzo, per cui ci dispiace se non era ottimale come facciamo di solito. Adesso, come annunciato, abbiamo un ospite speciale che proviamo a vedere se ci sente, proviamo a sentire se ci sente.
Nanni, ci senti?
Ci
sente, noi lo
alziamo un pochino,
lo sentiamo poco, ma basta alzare.
Allora, al telefono,
è perché è lontano, non è
al
che...
telefono con noi Nanni Cobretti dall'Inghilterra, un applauso.
Ciao, buonasera, benvenuto al bar del Traum Fabri.
È uno delle teste pensanti, o comunque delle teste, diciamo così, dietro, no sto scherzando, chiaramente dietro i 400 calci, che è un blog che ci piace sempre guardare, che tra l'altro ha compiuto da poco i suoi 10 anni, giusto?
Corretto.
Benissimo, per questi 10 anni qua. Per questi 10 anni, quanti regali vi siete fatti?
In questi quanti regali ci siamo fatti da soli, ma non tanti, cioè della gran soddisfazione ci siamo regalati. A Natale ci regalavamo soddisfazione incartata a vicenda ed era quello.
Beh, la soddisfazione è molta perché siete cresciuti in maniera straordinaria, siete uno dei blog più unconventional, diciamo così, del panorama cinematografico. Sicuramente siete molto seri e non vi prendete mai sul serio, che è la cosa più bella che si possa chiedere ad un critico, ad un osservatore di cinema, di musica e quant'altro, tutto quello che ruota attorno ai 400 calci. Comunque questo è un anno speciale.
Ti ringrazio.
Questo è un anno speciale perché voi avete rilasciato alle stampe, all'editoria mondiale, anche una piccola guida indispensabile, giusto?
Esatto, una guida da combattimento a Sylvester Stallone che casca a Pazzuolo proprio questa settimana, in cui esce Creed 2. E fuori da un po' vi abbiamo dato il tempo di fare tutto il ripasso che vi serviva, di leggere le recensioni di tutti i suoi film dal primo all'ultimo per prepararvi a Creed 2. Se non l'avete fatto potete leggere anche dopo aver visto il film, non è un problema, comunque ci trovate tutto quanto, anche i film che Stallone preferisce dimenticare di aver fatto.
Beh, ce ne sono, ce ne sono.
Purtroppo ce n'è.
Però tu sei un grande, diciamo così, estimatore dell'opera di Sly, giusto?
Sì, ovviamente, sì.
E come l'hai trovato? No, vai, scusami.
Sì. No, stai dicendo, il libro l'abbiamo fatto anche perché secondo noi è un autore molto sottovalutato e si tende a ricordarlo soltanto per le sue performance da attore e soprattutto in Rocky Rambo, comunque a etichettarlo come l'inespressivo bisteccone che fa cazzotti, mentre non è assolutamente così. Lui è anche sceneggiatore e regista, il personaggio di Rocky è una sua invenzione, è una sceneggiatura per cui lui è stato candidato agli Oscar e che ancora oggi viene insegnata nelle scuole. Come regista, con i sequel di Rocky, non inventato uno stile, però è stato uno dei primi a cogliere il nuovo linguaggio dinamico visivo di MTV e a portarlo nei film. Rocky 4 è un esempio clamoroso e tanti film hanno copiato lo stesso approccio. Quindi insomma, per noi è stato un modo sia di fare una carrellata attraverso i suoi i migliori e rivivere un po' le sue imprese, sia anche un modo per cercare di rivalutare la sua figura agli occhi di chi non lo conosce del tutto.
Ciao Nanni, sono Simone. Io ti faccio una domanda seria, necessariamente.
Dimmi.
Volevo chiederti, in Creed, venendo al film di cui parliamo, che è Creed 2, secondo te quanta difficoltà c'era nel fare questo film? Anzi, quali erano i rischi? Perché di fatto si raccontava e si metteva in campo un personaggio davvero, come dire, unidimensionale, come era Ivan Drago in qualche modo, no?
Sì, secondo me c'erano molti rischi. Cioè, il punto è che innanzitutto la saga di Creed, che è uno spin-off della saga di Rocky, non è un'idea di Stallone, al contrario di tutti i film di Rocky, che sono un po' la metafora della sua vita, di quello che lui ogni volta stava vivendo nei momenti in cui li ha girati.
Sì.
Creed non è un'idea sua, è un'idea in cui lui è stato tirato dentro da Ryan Coogler, che poi è andato a fare Black Panther, e sì, per cui il fatto che lui si riappropriasse di quest'idea di un personaggio che non era se stesso, cioè dover scrivere di un protagonista che non era se stesso, rischiava di essere una cosa per lui troppo diversa dal solito, troppo insolita, e quindi c'era il rischio che non avesse l'approccio giusto, rischio che mi sento di dire per fortuna ha schivato, e il prodotto finale dimostra che in realtà lui ha avuto la sensibilità perfetta per portare a termine il compito.
Perché peraltro...
Quello è uno dei rischi. Poi giustamente si parlavi di Ivan Drago, scusami.
Sì, no, vai, vai.
L'altro rischio era appunto in effetti quello su Ivan Drago, che Ivan Drago è il personaggio di Rocky 4 che forse è il più esagerato, il più cartunesco di tutta la saga di Rocky.
Sì.
E che già nel primo Creed era una figura un po' ingombrante, perché il primo Creed cercava di recuperare le atmosfere più drammatiche dei primi Rocky e infilarci di colpo il Frankenstein russo che aveva ammazzato il padre a cazzotti rischiava di essere un'esagerazione fuori tono, che il primo film cercava insomma di manteneva i riferimenti un po' al minimo. E anche qua nel secondo c'era il rischio che sballasse un po' il tono di tutta la vicenda, invece Stallone è riuscito a riportarla su un piano umano secondo me eccezionale, e secondo me chi lo va a vedere troverà il trattamento di Ivan Drago e suo figlio quasi più interessante di quello del protagonista stesso del film.
E quindi Nanni, possiamo dire che questo è il grande film da sceneggiatore di Stallone?
Sì, sì, questo secondo me è il film dove lui per una volta si mette da parte come attore, che è una cosa che non aveva mai fatto, cioè era sempre entrato in qualsiasi progetto cercando di modificarlo per risaltare di più, per adattarlo a se stesso. Per una volta lui fa il gioco di adattarsi agli altri, di mettersi da parte. Addirittura, se nel primo Creed aveva insistito per farsi aggiungere una storyline tutta sua per risaltare di più e arrivare agli Oscar, puntualmente ci arrivò anche se non ha vinto, in questo che se lo scrive da solo non se la mette, non si mette una scena madre per se stesso, si mantiene un po' sullo sfondo, importante ma comunque di supporto a tutti gli altri personaggi, e gli riesce con una sensibilità che non mi aspettavo nemmeno io, e secondo me è molto riuscito, ecco.
Bene. Nanni, noi ti ringraziamo per questa incursione nel nostro mondo. Anche noi ci prendiamo molto poco sul serio e non siamo per niente seri, a differenza vostra, ma siamo molto contenti di questo scambio che spero tornerà ad esserci di frequente. Ti lasciamo al tuo concerto, perché so che questa sera vai ad ascoltare chi?
Sì, vado ad ascoltare il Mastodon, vi sto chiamando da di fianco a Brixton Academy.
E allora ti invidiamo un po'. Buona serata, buon divertimento.
Grazie.
Ciao Nanni, grazie.
Ciao, grazie.
Che ospiti importanti che ha il Bartram Fabric, ma la gente mica si rende conto.
Avete visto l'espressione della nostra graditissima ospite di questa sera?
Chi si intende di
musica? Puoi darci due parole sui Mastodons, così per i profani?
Ah, così, proprio tanto in mezzo.
Tanto per non mettere.
Beh, sono piccoli, con questo nome è piccolissimo.
Per sapere se era una faccia che hai fatto apposta per fare scena, in realtà non...
Vabbè, impegnativi. Direi
Un ascolto piacevole.
Un ascolto sì, leggiadro e impegnativo, così.
Postprandiale.
Sì, per evitare l'abbiocco postprandiale.
Esatto. Però,
va bene.
Visto che introduciamo il prossimo blocco, io ho difficoltà stasera a mettere in fila le canzoni
e le parole,
comunque no,
perché non hai la scaletta.
Perché non ho la scaletta,
ti rubo un attimo,
e loro che ci guardano lo sanno, non abbiamo scalette, a parte questo che ha degli appunti,
non importa,
abbiamo cibo e bevande.
Ti rubo un attimo la parola per chiudere dicendo che se siete una coppia, se siete dei single,
perché mi guardi a me,
se siete vecchi,
se siete vecchi,
se siete giovani, se siete innamorati, se siete separati, se avete dei figli, comunque voi siate in questo momento della vostra vita, andate al cinema a vedere Creed 2, perché troverete la vostra collocazione all'interno di quel film, ve lo assicuro. Poi, e questa credo che sia la miglior, critica che si potrà fare.
È un film di Suore di Menare?
È un film non solo di Menare, molto anche poco di Menare.
Come dice Laszlo Kovacs, quando tornate a casa dopo aver visto questo film, date una carezza ai vostri figli e quella carezza è la carezza di Laszlo Kovacs.
Certo. No,
una carezza in un pugno.
Esatto.
Seriamente, andate a vedere questo film, perché molti lo sottovalutano, pensano che sia la solita rottura per vecchi nostalgici. No, è un film veramente... Io non so se questa saga andrà avanti. Probabilmente sì, perché c'è già una nuova generazione che sta emergendo, il nipote, poi ci sono tutti
i figli illegittimi, perché
io l'amo, l'adoro.
Vi posso interrompere anche perché eravamo arrivati a Londra, stavamo quindi parlando di musica e il prossimo brano è di un gruppo che ha base a Londra, anche se in realtà loro sono greci, si chiamano Leon of Athens, quindi in realtà
nome proprio greco.
Ecco, Ciamanelli. E perché metto questo brano? Perché
per omaggiare Apollo.
Amici di Yorgos. Yorgos chi?
È l'Antimos.
L'Antimos, di cui parleremo tra poco. E gli ha fatto di questo brano un bellissimo videoclip che vi consiglio di andare a vedere. A tra poco qui al Bartram Fabric.
Made of dust, baby asteroid, spinning high in the dead dark of space, be a bright burst of light, only you know how. Mother and Sierra, the sister of love, we were never alone, we were never alone. Baby asteroid. Can you wait for me? 'Cause when I move or spin, I have no way.
afloat, I have no way. This ship, can you wait for me? We were never alone, we were never.
Abbiamo detto che questa è una puntata difficoltosa, tant'è che io devo lanciare un blocco, ma sento una cavolo di interferenza fastidiosa.
Tanto difficoltosa.
Perché? Che succede?
Non lo so, sento. Non lo vogliono sentire nelle cuffie?
No, se dobbiamo.
Forse sono, forse sono nella tua.
Sorella, sì,
no, ecco, senti.
Sorella, sì, basta, sì, sono sì, sette sì, giorni che sto ricoverato e sempre, tutte le sere, viene qui in stanza e basta, e basta. Scusate ragazzi miei, sono riuscito a buttare fuori la suora. Purtroppo...
Ma dove sta, prof?
Purtroppo sono nel nosocomio Pellino, come molti hanno detto, ne hanno parlato molti giornali. A tale proposito, mi affido a lei, Rossi. Io vorrei smentire alcune dicerie. Se lei mi dà veramente 30 secondi.
Ma dunque, io le do anche 60.
No, guardi, il professore è al nosocomio, sì, ma queste voci incontrollate che girano non sono veritiere. La prima su tutti, non sono qui per fare la riduzione del pene. Ecco, vorrei tranquillizzare tutti, cioè non sono qui per questo tipo di operazione. Secondo, non sono venuto qui per fare una sorta di esame segreto, per cui c'è un governo che cerca di capire se chi ha votato alle presidenziali la Gabbanelli ora vota il decreto sicurezza. Cioè non sono qui per un esperimento chimico. Da ultimo, non sono qui da Capodanno, perché molti pensano che io sia qui dal primo gennaio a fare una sorta di lavanda gastrica che dura appunto da quel dì.
Il rehab.
Insomma, no, non è vero. Purtroppo
prof, lei non è
una cosa...
Prof, lei non è, non
è
seria. Prof, mi sente?
Sì, certo.
Volevo sapere se lei non è alla linea anche a causa di Shyamalan.
Ecco, vede lei Rossi è un critico intelligente, glielo riconosco. Se ci fate caso, i film di cui parlate stasera qualche ossa rotta ce l'hanno un po' tutti. Pensate alle braccia o le gambine spezzate in modo tutt'altro che sospetto di Suspiria, o pensate alle ossa rotte, agli zigomi rotti di Creed, oppure appunto al film di Shyamalan. Insomma, i film di questa sera avete scelto veramente, sembra fatta sulla base del povero prof che sta all'ospedale.
È fatta proprio
apposta. Ma su tutti addirittura la favorita. Per cui io vi lascio, non posso rubare il tempo al vostro professionismo, però vi lascio con due cose. La favorita è un film che proprio a partire dalla malattia della regina, della Queen, si fa carnale, e quelle fettine di carne cucite attorno alla coscia con la gotta della buona regina rappresentano la poetica di Lanthimos, cioè sì, la regina deve vivere, ma spesso non è nient'altro che un pezzo di carne attaccato ad un altro pezzo di carne. D'altro canto poi c'è un cast stellare, un cast eccezionale. Spero di avervi dato un buon input per parlare di questo film. Ragazzi, scusate, vi devo salutare perché è rientrata la suora. Qui è...
Allora, buon divertimento! Buon divertimento!
Ma che buon divertimento! Ma se sta consumando. Basta, ragazzi miei.
L'aspettiamo in trasmissione.
Torna presto,
stringa forte la pompetta del piacere, professore.
Esatto, la spingerò. Buonanotte a tutti.
Buonanotte, buon riposo.
Ciao.
Bene, ce l'ha detto il prof, di che parliamo adesso?
Ah, non lo so, io ero distratto.
Parliamo di glass.
No.
Parliamo di...
Non ci ha capito niente la sua cosa.
È il momento di parlare
di un film che è la Grecia.
Lo diremo dopo, ha beccato un sacco di nomination agli Oscar.
È il film con la musica, voglio dire, più chiaro di così.
Il film di Lantimosh è la favorita. Chi l'ha visto sto film?
Ah, non è di Andy Lotto.
Non l'abbiamo ancora visto, ma ti dico solo una cosa. Dal trailer sono, ma non incuriosito.
Di più.
Ma molto più che incuriosito.
Come mai non sei ancora andato?
Non sono ancora andato perché non ho avuto il tempo materiale. Non ho avuto il tempo materiale. E se ricordo bene il Lobster, questo film lo voglio vedere con ancora più curiosità.
Possiamo fare una piccola contestualizzazione?
Perché Lobster,
assolutamente necessaria.
Lobster secondo me sarà risulterà alla fine la metà della metà di questo film.
Ha detto
film.
Contestualizzazione, non confusione.
Ecco. Esatto. Prego, contestualizzo.
No, volevo semplicemente contestualizzare su chi è l'uomo che sta per andare in odore di santità è già andato verso le 10 candidature e vedremo se di queste 10 ci sarà uno zero spaccato, come credo alla fine sarà, non per demeriti suoi ma perché mi sembra un pochino triplo questo salto. Comunque, chi è Yorgos Lanthimos? Yorgos Lanthimos è probabilmente una delle menti più illuminate della cultura cinematografica europea, che classe 1973, partendo da Atene, Grecia, non più che di 10 anni fa, era il 2005 quando è esordito con Chinetta, dunque ne sono passati 14 anni fa, ha sconvolto il cinema e ha posto l'attenzione, lo sguardo della cinematografia mondiale su quella piccola isoletta greca che stava lì per esplodere, facendo delle allegorie tipiche della tragedia greca, una straordinaria avventura cinematografica che ha generato contaminazioni importanti, tant'è che nei primi anni 2000 fino al suo... diciamo alla sua confermazione, consacrazione,
bello.
Confermazione
è greco, è greco, no, origine è greco.
La confermazione è il rito,
lo diceva anche Omero,
ecclesiastico della Santa Romana Chiesa, che avviene tra la comunione e la cresima.
Tu in effetti ti avvicini a un periodo in cui queste cose devi sapere.
No,
stiamo parlando
della cresima, la con, no?
No. La cresima.
quando Laszlo dice le cose bisogna dirgli di sì, tanto più o meno.
No. Comunque la sua affermazione definitiva viene con Lobster, che prima citava il buon Smith. Io per dare tre elementi semplici vi elenco solamente i suoi film, che sono stati appunto Chinetta del 2005, poi L'esplosione con Dogtooth, Kinodontas del 2009, probabilmente il suo miglior film in assoluto, La conferma con Alps nel 2011, e poi arriva nel 2015 l'approdo al cinema internazionale con Lobster, che prima citava Rossi, con protagonisti c'erano Rachel Weisz,
Colin Farrell
e
qualche altro personaggio,
Nicole Kidman se non erro.
No, c'era
comunque
Lea Seydoux,
giusto,
c'era Rachel Weisz
dopo The Lobster, con il quale vince il gran premio della giuria a Cannes. Arriva Il sacrificio del cervo sacro grasso,
no,
beh, però andrebbe sacrificato sempre il cervo grasso sacro, con il quale vince la miglior sceneggiatura. E poi
parliamo di questo film
a Venezia,
parliamo
la favorita.
Parliamo della favorita.
Di 3 minuti di questo film. Questo è un film
2 minuti e 30 secondi.
È un film straordinario, lo dico subito, così è un po' gli indugi. Non solo perché si becca 10 nomination agli Oscar ed è giusto così, perché è un esercizio cinematografico meraviglioso. Cerco di dire le cose che mi vengono in mente, le più interessanti possibili. Hai detto Il sacrificio del cervo sacro, c'è un legame secondo me nettissimo fra questi due film, per quanto nettamente diversi, ed è rappresentato dalla figura di Kubrick, perché secondo me in entrambi i film c'è una suggestione kubrickiana che va oltre la suggestione. Questo è un film in costume, quindi insolito, per diverso da quello che ha sempre fatto finora Lanthimos, ma è un film che non è in costume di fatto, perché è un film ultra attuale, che non solo perché affronta il tema dell'omosessualità, ma ci sono due donne che si contendono la regina a colpi diciamo di lingua, lasciatemi passare il termine, ma non è solo questa la questione. È un film assolutamente attuale anche per il modo in cui è girato. Lanthimos utilizza uno stile di ripresa, anzi esagera nell'utilizzare questo stile di ripresa, per darci la sensazione, almeno quella è la sensazione che ho avuto io, di essere all'interno sì di una storia lontana nel tempo, ma in cui sembra quasi che chi sta guardando questa storia abbia a disposizione i mezzi tecnologici di oggi. Cioè, girare dentro al castello in cui si svolge la storia è come guardare attraverso una telecamera a circuito chiuso. L'effetto è sempre un po' straniante da questo punto di vista, perché si ha come la sensazione che chi sta guardando la storia venga dal futuro in qualche modo. È un film, dicevamo, di donne.
Questa è kubrickiana come idea.
Assolutamente.
È kubrickiana.
Ma in questo film si va oltre, perché la creazione di questo mondo qui si rifà molto a Barry Lyndon. Ovviamente non è paragonabile a Barry Lyndon, che per me è forse uno dei primi tre film di tutti i tempi, quindi non sto dicendo questo, però La Favorita ha assolutamente molti debiti nei confronti di Kubrick, ma non lo scimmiotta. Come dire, è come se ce l'avesse sempre in testa. Dica.
No, stavo pensando a questa cosa che dici, perché lui è partito comunque molto da lontano, facendo sua una cifra sperimentale totalmente inattesa, inaspettata, mai vista. E adesso sembra che il suo percorso sia arrivato appunto all'omaggiare al cinema classico.
Ma lui lo omaggia, ma in realtà fa tutto un altro ragionamento.
Il suo è un cinema di scrittura.
La scrittura
è
totalmente diversa da Kubrick, non stiamo dicendo questo. Diciamo che però le suggestioni dei rimandi sono evidenti, sono indiscutibili, ma a me sta bene così. È un film femminile, dicevamo, una regina malata contesa fra due donne meravigliose che sono Rachel Weisz e abbiate pazienza,
Emma Stone
naturalmente, e anche qui c'è un Redmond Barry che può essere in qualche modo ricondotto a Emma Stone fino a un certo punto, sì, ma anche c'è questa cosa.
Sì, è vero, ora che me lo dici ci può stare.
Sì. Tu hai visto il film?
Io ho visto il trailer, ma il trailer è molto esplicito, datemi retta.
E per darvi un'idea di come...
Guarda i bignami del film.
Io ho letto il riassunto degli amici.
E per darvi un'idea di come questo film sia appunto un film in costume, ma se ne freghi del tempo e delle convenzioni legate a quel tipo di film, c'è una sola scena di ballo, ed è una scena dove la scena di ballo non può essere assolutamente assimilabile a quel periodo storico. È un duetto che io paragonerei a quello tra Vincent Vega e Mia Wallace in Pulp Fiction. Quindi rendetevi conto.
Quello è il bello del ballo.
Esatto, da che parti siamo? È un film straordinario.
Hai citato la scrittura, la sceneggiatura nel cinema di Lantimos è importantissima. Questo è il primo film che non ha scritto Eftimis Filippou, che è la mente dietro la nuova onda greca. C'è questo stacco, tu l'hai notato, è il primo film scritto da inglesi, cioè scritto non da greci.
Io ti dico che il film che l'ha fatto conoscere al grande pubblico, che è The Lobster, per me aveva una prima parte sontuosa e una seconda parte molto discutibile.
Sì,
e
sì.
Più ci penso, più continuo a pensare che sia una parte mal riuscita in qualche modo. Il cervo sacro è un film che...
L'idea era talmente forte e folle che a un certo punto doveva per forza incartarsi.
Aveva il fiato corto, non evidentemente. Per quanto fosse geniale l'idea. Il cervo sacro, che è un film, mi confermi Laszlo, che è passato in sordina assolutamente.
Non l'ha visto nessuno.
È un film invece molto più compatto, è molto più straniante, e per quanto anche lì cerchi l'estremizzazione, è un film, secondo me, assolutamente riuscito. Questo è un film di totale maturazione. Un film che non c'ha orpelli se non quelli necessari, che utilizza la musica e il suono in maniera geniale, non, che ne dicano molti spettatori che escono straniati, ma lo straniamento è necessario. Io dico che questo è un film che, vedendo anche la lista dei migliori film, ne parleremo dopo, potrebbe benissimo, giustamente,
no,
aggiudicarsi l'Oscar.
Cioè, quello che, come in tutte le trasmissioni,
non c'è più tempo, andate a vedere sto film.
Parla Laszlo e lo dice a me, parla Simone e lo dice a me.
È stato un monologo, scusate.
Sono 20 minuti, andiamo, musica.
Io volevo dire
musica,
che La Favorita è ancora attualmente in programmazione al Postmodernissimo.
È uscito ieri.
Capito, ma stiamo parlando di film
capolavori,
disparati, quindi ci può stare che un ascoltatore voglia sapere.
Qualsiasi,
andate al cinema a vedere questo film, assolutamente.
Allora, La Favorita è tra quelli che concorreranno agli Oscar, e noi tra un po' ne parleremo di Oscar. E un altro film del quale probabilmente parleremo, perché anche questo è candidato addirittura come miglior film, ha una colonna sonora eccezionale, quindi l'Antimosh l'abbiamo prima omaggiato con un brano di cui ha fatto il video, e invece qui vado a pescare da Green Book un brano mitico degli anni 50, reso celebre dai Clovers. Il titolo è One Mint Julep, quindi un cocktail americano a base di menta e whisky. Negli anni l'hanno rifatto da Chet Atkins, Count Basie, Sarah Vaughan, addirittura Tommy Emmanuel. Quindi io ve lo regalerei, è un brano corto, per cui amici miei preparatevi. Tra l'altro dopo di cosa parliamo?
Boh.
Ah, benissimo.
Io non lo so.
One early morning as I was walking, I met a woman, started talking. I took her home to get a few nips, but all I had was a mint julep. One mint julep was the cause of it all. I don't remember just how it started, but all I know is we shared a body. I stole a kiss and then another. I didn't mean to take it further. One mint julep was the cause of it all. Her father, he said, I saw you wet. You kissed my daughter, got to win her right now. Oh, face of slaughter, I didn't know just what I was doing. I had to marry, oh, face ruin. A mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. Oh, mint julep was the cause of it all. I don't want to bore you with my troubles, but from now on I'll be thinking double. I'm through with flirting and drinking with
I got
you.
Six extra children from a getting frisky.
Oh, a mint julep, a mint julep, a mint julep, a mint julep. One mint julep was the cause of it all.
Siamo tornati, siamo tornati dove? Dove? Siamo tornati al Bar Tranfabric, giusto? E come vi avevamo promesso, dato che noi siamo gente che sta sul pezzo non si sa di cosa, però in generale abbiamo sentito dire che sono uscite tutte le nomination per i prossimi premi Oscars, e allora abbiamo detto ma perché non parlarne un po', quindi ora una per una parleremo di tutte, giusto? Certo. Le categorie, di ogni film, di ogni attrice,
un premio a, al
beh,
miglior
delle attrici
filo.
Potremmo anche parlarne volendo. Comunque, diciamo, io partirei innanzitutto da, da quella che è la categoria principale e un po' butterei là qualche elemento.
L'elemento da buttare secondo me è che l'anno scorso c'era una selezione clamorosa e quest'anno invece la selezione per me è proprio di basso livello.
Chi c'era l'anno scorso, scusa?
Non so, c'era
la forma di
Thomas Anderson,
il film nascosto,
non vince mai,
che non vince mai, ma voglio dire, il film era eccezionale,
il film era clamoroso.
Magari nel frattempo che voi parlate recupero quella lista, no, lì, beh, per fare un paragone.
Partiamo dai miglior film,
no,
allora
io,
no,
esatto, no, appunto per
parliamo di una piccola cosa, tanto non ne parlerete, però tra i miglior film ci sono due film che sono fortemente musicali, quindi dal mio punto,
sì, esatto,
di vista è
li leggiamo. Sono Bohemian, allora, Rhapsody e A Star Is Born.
Esattamente, questi sono i due che dicevo. Poi c'è sempre nella stessa categoria Black Panther.
Vabbè,
Black
vince, Panther. Vince facile A Star Is Born.
Poi tra l'altro
vince facile.
Ci ha appena ricordato Nanni Cobretti, Black Panther, film realizzato dal regista che ha dato vita alla, sì, saga, esatto, di Creed, dall'autore della saga di Creed.
Poi c'è Black Kingsman,
Black Klansman.
Non ce la fa a vincere, non ce
quindi,
la fa.
Di Spike Lee.
Film di Spike Lee.
Film molto divertente.
Ne abbiamo
una
parlato.
Black exploitation in salsa moderna. Poi abbiamo Bohemian Rhapsody, l'abbiamo detto, la favorita di Yorgos Lanthimos, Green Book, che mi sembra essere una sorpresa della stagione. Il film non lo abbiamo visto perché nessuno di noi era a Roma, purtroppo, alla Festa del Cinema, dove è stato presentato in Italia il film. Poi c'è il discusso vituperato Roma, a chi è piaciuto e a chi meno, e poi Vice, un film anche questo minore, uscito in sordina in queste settimane, che però grazie alla candidatura sta riconquistando spazio,
di un autore che ha già vinto l'Oscar, peraltro.
Un autore che ha già vinto l'Oscar,
che lo vincerà anche quest'anno,
un grandissimo, cioè. Christian Bale, dicono tutti,
lo ha detto
anche il nostro amico Terry Gilliam, lo possiamo dire, insomma,
ormai amico, sì. Ormai
una
amico,
domanda che entra in questo Green Book, che tra l'altro ha anche dei bei nomi dentro, perché uno dei protagonisti è Viggo Mortensen, quindi
uno dei
anche
più grandi attori viventi,
da richiamo, no? Come mai non l'abbiamo visto? Cioè, nel senso,
esce 31.
E questa cosa, secondo te, che sei dentro il giro, ha senso?
Cioè, ha senso, chiaramente, perché poi non diciamo che gli Oscar sono una cosa americana, che noi viviamo di risulta in qualche modo, dunque noi non abbiamo voce in capitolo. Quello che però accade è che se il film esce in odore di candidatura, esce nei giorni delle candidature, sicuramente il risultato al botteghino è diverso che se il film esce a maggio o a luglio, come escono negli Stati Uniti. Green Book probabilmente è uno di quei film che in qualsiasi periodo dell'anno sarebbe uscito, avrebbe raccolto comunque un discreto risultato, perché dentro, vedendolo e capendo che operazione è, ci sono tutti quegli elementi tipici che ad attrarre il pubblico, Viggo Mortensen.
E negli Stati Uniti ha funzionato, no? Negli Stati Uniti ha funzionato, è da un mese che è in
due mesi, è uscito
a novembre,
so per certo che in Italia il film andrà molto bene, ma non dovrebbe essere malvagio come film, non sarà sicuramente un capolavoro disturbante,
ma Green Book, stiamo dicendo,
sì, come potrebbe interessare a me trovare in sala, ma sicuramente è un film che non scontenterà il pubblico e non sarà da meno di un film come quello dell'anno scorso, che era Tre manifesti a Ebbing, che vinse la sceneggiatura.
Mi aggancio per dire la lista, ricordate la lista dell'anno scorso, che era, a parte La forma dell'acqua, che ha vinto poi di Guillermo del Toro, Chiamami col tuo nome di Guadagnino, Il filo nascosto, dicevamo, Dunkirk di Nolan, Lady Bird, va bene, il minore, secondo me L'ora più buia, gran film anche quello, The Post e Scappa Get Out, che di fatto è stato un successo clamoroso, per dire che c'era una cosa differente.
Posso osservare un dato politico?
Scappa Get Out
è già finita la fase del Me Too.
Sì, l'anno scorso, una fase assolutamente black.
Adesso proprio il Me Too si è dimenticato, messo in cantina. L'anno scorso Lady Bird chiaramente era lì anche per testimoniare la vivacità di una donna regista molto in gamba, come Greta Gerwig. Quest'anno però troviamo tutti i film black, e non solo, troviamo due film musicali interessanti. Io ho paura che facciano
vincere Bohemian Rhapsody, non è troppo musicale.
Ho paura che facciano vincere Bohemian Rhapsody, quale risponderei con un conato di vomito, mentre Star is Born, dei due, io sono un grande difensore, lo considero un grande film, sono contento che il buon Cooper, certo, non vedo qui Clint Eastwood, e mi chiedo com'è possibile che Clint Eastwood,
c'è una cosa a dire,
molte cose mancano,
che...
e Star is Born, attenzione a non mettere le parole insieme, come fa qualcuno, è un film costruito per vincere 8, 10, 12, 15
appunto,
Oscar.
Volevo dire quello, ci sono due altre candidature fondamentali legate a Star is Born, che sono miglior attore protagonista e miglior attrice protagonista.
Allora, miglior attrice
Bradley Cooper non è solo,
sono,
diciamo,
le attrici in ballo,
attore, come ben sappiamo, ma abbiamo anche noi, credo, nel nostro piccolo detto che ci è piaciuta la sua interpretazione, sicuramente ha fatto un bel lavoro. Lady Gaga, che è un artista che spesso viene anche, secondo me, ingiustamente sottovalutata, perché ovviamente lei fa pop come tante altre regine del pop, spesso
fa molto bene,
ma ha fatto una prova d'attrice che assolutamente, dal mio punto di vista, è meritevole della candidatura. Poi non voglio dire che vincerà. Chi altro è in concorso, per esempio, come miglior attrice? Che è una categoria
miglior attrice
ci
abbiamo
interessa.
Naturalmente, tornando alla favorita, Olivia Colman, che di fatto è la regina, c'è Glenn Close per The Wild, ovviamente Yalitza Aparicio, che è la protagonista di Roma, che è una delle favorite evidentemente, e Melissa McCarthy per Can You Never Forgive Me, oltre a Lady Gaga. Io però magari aggancerei alla lista dei migliori film qualche altro dettaglio sulle candidature per vedere anche che cosa di importante è rimasto fuori. Magari mi dite se per voi è così. Vado a dire che per i migliori, per esempio, il film dei Coen, anche questo passato su Netflix, quindi diciamo ha avuto la stessa platea, è un film assolutamente straordinario, è nominato soltanto per i migliori costumi. Un altro film che si becca solo la miglior sceneggiatura originale è First Reform di Paul Schrader, che forse meritava qualcosa in più. Miglior sonoro, First Man. Vi ricordo che c'è stato anche questo film che non rientra in nessuna delle categorie maggiori.
È vero.
E direi che possiamo citare anche invece la lista dei migliori film stranieri per darci un'idea, perché tra le altre cose Roma concorre anche su questo fronte.
Sì, certo, il Messico, mentre l'Italia quest'anno
siamo rimasti fuori.
L'Italia con chi si era presentata?
Con Garrone, ovviamente.
Con Garrone Dogman. Beh, guarda, io non ho visto Never Look Away. Shoplifters, che è il film giapponese che in Italia è stato tradotto come Un affare di famiglia.
Di chi è questo film?
Di Coreda.
Hirokazu Coreda, secondo me è un capolavoro. Libano non l'ho visto, Messico non l'ho visto, allora. Cold War preferisco non vederlo.
No, scusa, Messico non è il titolo del film.
Non importa, è Roma. È Roma.
È un po' todinelliano in questi casi.
È vero, è Libano.
Dai, prendi il tunnel del Brenner.
Pensavo a Lebanon di Samuel Mouse. Scusa, no, era di Mouse.
Libano non l'ho visto.
No, pensavo a Lebanon di Samuel Mouse, figurati. No, comunque, Shoplifter sicuramente vince per distacco. Spero che quantomeno quelli dell'Academy se ne rendano conto.
Io chiedo invece
è rimasto fuori, sono rimasti fuori dei film importanti, secondo
me. Lo dicevamo,
me.
Appunto. E io chiuderei citando semplicemente che la migliore regia ci sono. Chi è d'esterno? No, nessuno. In realtà sono tutti registi che hanno. Che concorrono anche per il miglior film.
Comunque Messico, magari, Messico lo voglio andare a vedere.
Parliamo anche del miglior
documentario. Invece magari ci diamo fra i migliori documentari c'è un film che vi sta particolarmente a cuore. Perché?
No, sta particolarmente a cuore a Perugia, perché Perugia ha da qualche anno un festival del cinema documentario a, diciamo, tematica sociale e quest'anno grazie al bel lavoro dei selezionatori, perché giustamente arrivano centinaia di opere e uno deve selezionarle, ha partecipato.
Questo diciamo che non lo abbiamo selezionato, questo siamo andati a prenderlo.
Ho capito, ma no, selezionatore non è che vuole specificare.
Il selezionatore bravo non aspetta che arrivino i film, ma li va a prendere prima degli altri, dove i film belli sono, perché quelli che arrivano sono film.
Sì, il selezionatore bravo è la Slow Kovacs.
No, figurati, no, cioè non è
ma
questo.
Della musica non è presa
allora,
in questo programma.
Per farti capire candidato come miglior documentario c'è il film di Rama e Ross, Head County, This Morning, This Evening, che ha vinto il Perso, quindi Perugia Social Film Festival, quindi in Italia è stato visto in anteprima grazie al Perso e adesso se lo ritrova in cinquina finale degli Oscar.
E cui... allora diciamo, prima di lanciare la musica, male per chi se l'è perso.
Se mi permetti, non tanto merito ai selezionatori, ma merito ad una giuria straordinaria che ne ha riconosciuto la grandezza tra tanti grandi film, tra tanti bei film.
Certo.
Dunque no, merito a Barisone, merito a Truffaut,
merito anche al Perso. Comunque, io ho...
Torniamo in musica.
Ho pescato dai film candidati a miglior film, in questo caso anche alla voce dell'attrice candidata a miglior attrice, quindi sempre da Star is Born, com'è? Non ce l'hai sempre, lo devi fare dal vivo.
Star is Born.
Un brano che non vi abbiamo messo l'altra volta quando abbiamo parlato di questo film, ma che sicuramente merita.
Lo dedichiamo a tutte le mie fans.
Certo, come merita. Lei, non so se come miglior attrice, ma sicuramente come grande cantante. I'm alone in my house. I'm alone in my house. I'm out on the town. I'm at the piece of my heart.
adoro.